Sherwood Festival 2022. Le interviste dalla foresta.
La musica illegale, la musica illegale. Suonare quasi un gesto da criminale. La musica illegale, diventi un animale. Il pelo colorato.
9 luglio 2022, Sherwood 22. Siamo qui con Cosmo. Marco, buonasera.
Buonasera, ma è già sera, sì.
Ma sì, credo di sì, però I wear sunglasses, sì, we wear sunglasses. So, è una terza estate dell'amore decisamente calda, resa torbida da questo tipo di clima. E quando si parla di clima non è così naturale, però per te sì, anche parlare di un certo derivato chiamato greenwashing.
Sì, così al brucio, so... Non ero preparato. Come sì? Cosa vuoi dirmi in particolare?
Vorrei sapere quali sono per te i compromessi a cui non possiamo rinunciare quando tentiamo comunque di lottare per il male che c'è imposto o comunque infuso riguardo l'ecologia, chiaramente.
Beh, è difficile, ma ti stai riferendo all'episodio di Sanremo, tu?
Beh,
quello era il main sponsor, sì, in quel caso la Plenitude era il main sponsor e io e tutti gli artisti erano a un festival che era sponsorizzato da un'azienda che di ambientalista non ha niente e che non solo questo, ma appunto stava rifacendosi l'immagine attraverso questa operazione di greenwashing proprio bella e buona. Quindi in quel caso i compromessi è difficile, nel senso so anche del Primavera Sound c'era il Plenitude di nuovo dentro, quindi è veramente difficile per, nel nostro mondo, no? Che si vive anche appunto di sponsorizzazioni, non essere in qualche modo alla fine poi con un piede dentro a questa cosa. A quel punto lì forse per essere veramente coerenti e puri e duri dovresti diventare intransigente e non avere più a che fare con determinate realtà, cosa che però da un lato è difficilmente realizzabile, no? E dall'altro forse anche un po', forse non è neanche il modo giusto di lottare, non lo so. È veramente, questa cosa è veramente io la vedo come una roba molto complicata, nonostante abbia una certa fiducia nell'innovazione tecnologica. Però è a cambiare le nostre abitudini, ad esempio individuali, la trovo sicuramente un passo importante, però di fatto ci vogliono delle azioni di del legislatore molto grosse, importanti, no? Per riuscire ad andare a... perché dice, un'iniziativa privata di aziende, ad esempio grosse come la Eni, che sono tra gli attori principali del riscaldamento globale, non è che ci si possa aspettare insomma una presa di coscienza netta, si fa sempre un po'... Penso che l'importante intanto è sempre esporre il problema in questo momento e continuare a indicarlo e denunciare. Mi pare se la democrazia funzionasse un minimo, probabilmente ecco, diciamo che l'opinione pubblica si potrebbe appunto anche rendere sempre più pressante da questo punto di vista. Un po' lo è diventato effettivamente, quasi a sorpresa, dopo la pandemia ci siamo scoperti un attimino più attaccati a questo problema. Però effettivamente se devo dirti tipo oggi come mi sento in questo momento, oggi mi sento un po' più pessimista di qualche settimana, non so perché a volte va ondate, non l'umore con cui affronti le cose e quindi sicuramente è come se stessimo cercando di sterzare una nave un po' troppo in ritardo e quindi magari qualche danno lo faremo, ma insomma magari riusciamo a salvare una parte della nave, ecco, diciamo, quindi la vedo un po' così adesso. Però appunto andare lì è, bisognerebbe andare in cabina di pilotaggio, sgozzare il comandante e dirgli adesso devi girare, no, però, però nel senso è una cosa grossa da muovere, no? E sicuramente con la denuncia continua rimanere diciamo immacolati rispetto a questi problemi è molto difficile, non mi è mai piaciuta diciamo a livello di attivismo questa cosa, andare sempre a scoperchiare tutto, qualsiasi persona, qualsiasi azienda o soggetto con cui collabori devi assolutamente vedere il suo pedigree, perché sennò non esci più vivo, nel senso che tutto è zozzo questo sistema, anche noi piccolini in qualche modo abbiamo le mani sporche, quindi è un gioco un po' così, esagerato forse.
Trema tutto, il bicchiere ti cade giù. Vibra tutto, la cassa ti esplode in faccia.
Hai parlato di pandemia e è innegabile che durante questo periodo adesso stia arrivando una sorta di nuovo riflusso di movimento estremo di tutto quello che probabilmente prima aspettava di esplodere. La tua poetica stessa è sempre cambiata dai temi che narravi e danzavi con i Drink to Me agli esordi da solista a comunque quest'ultima, appunto, Terza estate dell'amore. E cosa vedi nel pubblico, Rinato, che hai visto in anteprima grazie a una cosa che ti ha sempre visto in prima linea, cercare di riprendere la scena live come ai vecchi tempi o comunque nel miglior modo possibile? Sei stato anche ostacolato in questo. Come vedi?
Tutti. Diciamo che il pubblico, come hai detto tu, comunque in generale ci tira un'aria in cui, diciamo, il radicalismo sta un attimino da destra e da sinistra, però soprattutto quello di sinistra vedo Rinato in realtà, grande sorpresa. Quello di destra è sempre stato in forma negli ultimi anni, secondo me. Quindi sicuramente c'è un'onda, secondo me una buona vibrazione di fondo. E il pubblico l'ho trovato, quando poi mi ci sono trovato anche faccia a faccia, anche sensibilmente migliorato. C'è qualcosa di, non so, forse questi 2 anni di compressione in qualche modo hanno tirato fuori qualcosa di meglio da tante persone. Che se ne dicesse con la fine dei lockdown, il mondo adesso è peggiore, le persone sono peggiorate, sono più egoiste. In realtà io questa roba non è che posso dire di averla così percepita granché. Tra l'altro, se addirittura ai livelli alti della politica, quindi non dai movimenti dal basso, stanno nascendo delle esigenze, si parla, che ne so, di salario minimo, di queste cose qua, vuol dire che c'è una sorta di consapevolezza del fatto che se la nave affonda non possiamo continuare a fare il gioco, sopravvive il più forte. Quindi c'è questa, secondo me, nella difficoltà, ma esattamente come dopo la Seconda Guerra Mondiale, probabilmente c'è stata un'ondata di valori più legati alla collettività, no? L'uguaglianza, la giustizia, rispetto magari a prima. E quindi sono abbastanza, vedo, non la vedo così grigia ultimamente, devo dire.
Sono un mistero custodito nel bosco, sono te che nemmeno ti conosco.
La vedi come colori l'indipendenza e come vedi questo passaggio da Sherwood quest'anno?
In che senso? Non ho capito la domanda.
Come vedi il colore di questo tuo ritorno qui, di questo tuo passaggio qui a Sherwood, e come vedi il mondo dell'indipendenza in questo momento?
Non lo so, perché in realtà da quando ho iniziato un po' a andarmi a bene le cose, effettivamente mi rendo conto che ho un po' perso il contatto magari con la realtà, soprattutto poi italiana, di cose omologhe. E mi sono, per puro caso, iniziato a orientare più sul clubbing, su queste cose qua. E lì, in realtà, poi lì sono andato a esplorarmi tutto, diciamo, il mood underground, no? E il fatto di come lì viene gestita una carriera, ad esempio, no? A parte i grandi DJ, e qui ho trovato molto interessante questa cosa. Per quanto riguarda me, come mi sento io non mi sento, cioè non ho mai abbandonato quella mentalità lì, in realtà, capito? Anche adesso, comunque, bene o male, anche se sono su Major, però non ho il mio disco più particolare, l'ho fatto proprio su Major, anzi, quindi non so. Poi anche, appunto, con questi ultimi 2 anni vissuti così, mi sono anch'io, appunto, un po' più radicalizzato, quindi mi sono anche chiarito su cosa volessi, diciamo, proporre al pubblico come valori, di cosa volessi farmi portatore in qualche modo. E quindi in realtà io non mi sento distante dalla mentalità indipendente, diciamo così, alternativa, tra virgolette, ecco. Non mi sono mai sentito così distante, cioè non so il ritorno in che senso, non so, però io mi sono sempre bazzicato alla fine.
Cosa vedrà il tuo pubblico questa sera?
Vedrà 4 persone sul palco, tante luci e musica che non si interrompe praticamente mai. È tutto uno in fila all'altro, tutto mixato uno dentro l'altro, a perdifiato.
Grazie Cosmo e buona serata e buona festa.
Grazie a te, grazie a voi, ciao.
Sherwood Festival 2022. Le interviste dalla foresta.